Sicuramente il Salmo 90 è quello, il brano della Bibbia in cui di più le chiese si sono soffermate in questi giorni. Tante volte credo che anche in questa comunità si è parlato di questo Salmo proprio in questo periodo perché è il più adatto. Però c'è un'altra frase biblica, passo biblico, che è sicuramente ripetuto molto in questi giorni nelle nostre comunità. Eben Ezer. E forse ripeto la frase ebraica più ripetuta in questi giorni che segnano la fine di un percorso, l'anno appena trascorso, e l'inizio di un nuovo cammino, l'anno che verrà. Ebenezer significa letteralmente pietra del soccorso, che sottintende come pensiero, come idea, fin qui il Signore ci ha soccorsi. Guardiamo il contesto storico biblico, perché è sempre cosa buona esaminare la frase nel suo contesto per capirla meglio. Leggiamo un brano del primo libro di Samuele, al capitolo 7, dal versetto 5. Poi Samuele disse: radunate tutto Israele a Mispa, e io pregherò l'Eterno per voi. Ed essi si radunarono a Mispa, attinsero dell'acqua e la sparsero davanti all'Eterno, e là digiunarono quel giorno e dissero: abbiamo peccato contro l'Eterno. Quando i Filistei seppero che i figli di Israele si erano radunati a Mispa, i loro principi salirono contro Israele. Quando i figli di Israele udirono ciò, ebbero paura i Filistei e dissero a Samuele: non cessare di gridare per noi all'Eterno, al nostro Dio, affinché ci liberi dalle mani dei Filistei. E Samuele prese un agnello da latte e lo offrì intero in olocausto all'Eterno e gridò all'Eterno per Israele e l'Eterno l'esaudì. Ora, mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei si avvicinarono per assalire Israele, ma l'Eterno tuonò quel giorno con grande fragore contro i Filistei e li mise in rotta, tanto che furono sconfitti davanti a Israele. Gli uomini di Israele uscirono da Mispa, inseguirono i Filistei e li batterono fin sotto Betcar. Allora Samuele prese una pietra, la pose fra Mispa e Sen e la chiamò Ebenezer, dicendo: fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Questo è il contesto biblico in cui è tratta questa frase. Il contesto ci offre delle riflessioni che non possiamo trascurare per capire bene tutto quanto. Ah, c'è da dire una cosa, che da questo momento in poi il luogo dove è stata apposta, il luogo stesso dove è stata apposta la pietra, è stato chiamato Ebenezer. Allora, sì, se non hai soldi come me non capisco, no? Ebenezer, vai avanti, dalla sconfitta alla vittoria. Ebenezer è il ricordo di una vittoria di Dio e di una sconfitta dell'uomo. Perché il ricordo sia completo, il ricordo che viene trascinato da questa frase, occorre capirlo in tutti e due i sensi: la vittoria di Dio, la sconfitta dell'uomo. Spesso la vittoria di Dio, molto spesso la vittoria di Dio, nasce proprio sul terreno della nostra sconfitta, di una nostra sconfitta. Come la sua grazia è manifestata nella nostra fragilità. A tal punto Paolo, portando all'estremo il concetto, dice: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Un esempio di quello che stiamo dicendo, un esempio pratico, un esempio di vita. Pietro riceve un importante e peculiare, ripeto, peculiare compito dopo il suo rinnegamento. È dal rinnegamento che nasce proprio il fatto che Gesù nomina Pietro, dà questo, Pietro questo incarico. E in questo forte contrasto, stamattina è stato parlato di questo contrasto, e questo forte contrasto tra la nostra debolezza, che crea i presupposti di una sconfitta, questo contrasto con la nostra debolezza, con la forza, la misericordia di Dio, che ci fa fare l'esperienza della vittoria, che ci rende palese la grazia. Vedete, la grazia è l'anello di congiunzione tra il nostro peccato e la salvezza di Dio. Andiamo avanti. Perché una pietra? Le pietre commemorative erano erette abbastanza spesso nella storia ebraica. Erano erette per ricordare un evento particolare, un evento dove si era manifestata in maniera evidente la mano di Dio, si era manifestato in maniera evidente un intervento di Dio. Non è la prima volta, ripeto, che Israele è chiamato a erigere una pietra commemorativa. Per esempio, dopo il passaggio del Giordano, ne furono erette 12, ognuna per tribù. Oggi forse faremo, non so, al posto di una pietra, un monumento tipo quello che è nella piazza più famosa a Londra, Trafalgar Square, che ricorda un evento, la vittoria della marina inglese contro i suoi nemici, Spagna e Francia. Ebenezer è il ricordo di una vittoria, è il ricordo di una risposta ad una preghiera. La pietra, perché la pietra? Perché la pietra è considerata qualcosa di duraturo, di fermo, di stabile. E la stabilità, la durezza, la consistenza della pietra testimonia di questa, nel tempo, questa realtà. Il ricordo dell'intervento di Dio non poteva essere scritto sulla sabbia, doveva essere scritto sulla roccia, doveva essere fermo nella storia affinché gli uomini ricordassero quello che Dio aveva fatto. Non so chi ha la mia età, ormai ci sono rimasti pochi che hanno la mia età, comincia a essere uno dei più vecchi. Chi ha la mia età si ricorda senz'altro una canzone degli anni 60, ho scritto t'amo sulla sabbia, ma il vento poco a poco se l'è portata via con sé. È il ricordo del fatto di Dio, della misericordia di Dio, della potenza di Dio. Non poteva essere scritto che su una pietra, su qualcosa di stabile, di fermo. Il vento del tempo non si porta via la roccia. La roccia evoca anche la consistenza duratura di chi agisce. Il Signore, dice il Salmo, è la mia roccia, la mia fortezza, è il mio liberatore, Lui fermo, stabile nel tempo. Anche Dio è presente, sempre uguale a se stesso, ieri, oggi e domani. E così è anche la sua parola, come sappiamo. Parliamo un attimo di quello che è successo. L'arca trafugata, vai. Il termine arca, probabilmente lo sapete, deriva dal verbo arcere, contenere. L'arca indica un contenitore. In pratica, pensare all'arca, pensate ad una scatola, uno scrigno. L'immagine che una certa iconografia ci offre dell'arca di Noè non è esatta, perché molto probabilmente era un grosso scatolone di legno, ma grosso, 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 che conteneva qualche cosa. Infatti l'arca evoca un contenitore. Se l'arca di Noè conteneva uomini e animali che Dio aveva destinato per un nuovo mondo, l'arca dell'Alleanza conteneva qualche cosa di molto prezioso per gli ebrei: la Torah, il rotolo della Torah, e la manna, un vaso con della manna, e la verga fiorita di Araone. E sappiamo che l'arca dell'Alleanza era posta proprio nel luogo santissimo, nel luogo più santo del tabernacolo prima e del tempio dopo. Quindi l'arca dell'Alleanza rappresentava ciò che è di più sacro per il popolo, simbolo della presenza di Dio. Nel Nuovo Testamento ci sarà ricordato che era solo il simbolo della presenza, perché Stefano nel suo discorso prima di essere lapidato ha detto: l'Altissimo non abita in edifici fatti da mano d'uomo. Quindi era sì, ma qualcosa, il simbolo ha un valore che forse neanche possiamo comprendere. Quindi si può capire la frustrazione degli israeliti quando l'arca, qualche cosa di così prezioso, viene trafugato, e si può capire anche la gioia quando viene restituita. I filistei, nemici di Israele da sempre, avevano trafugato l'arca, l'avevano portato al loro tempio del loro dio Dagon. Questo era il motivo. Prendiamo l'arca, così il loro dio sarà nostro prigioniero. Era lì, rappresentando la presenza di Dio, e non potrà agire in loro favore. Ma Dio, loro non lo sapevano, non si lascia imprigionare. Dio non si lascia imprigionare ed è libero di agire in ogni luogo e in ogni tempo. È qualche cosa di comico se leggete il brano, che è quello che sta succedendo, come Dio manifesta la sua presenza reale, e che non era certamente legato. Dio infatti interviene miracolosamente e i filistei restituirono l'arca. La restituzione dell'arca quindi è la risposta di Dio alle preghiere del suo popolo, il popolo che ha, fra virgolette, solo pregato, non ha fatto altro, perché ha fatto tutto Dio da solo. È Dio che ha fatto tutto per il popolo. La pietra commemorativa è stata eretta nel luogo dove il Signore aveva appunto messo in fuga i filistei. Allora, al termine di tutta la cerimonia dell'insediamento di questa pietra, Samuele disse: fin qui l'Eterno ti ha soccorsi. Provate a immaginare, l'avrà detto con un grosso senso di sollievo: fratelli, sorelle, fin qui, fin questo momento il Signore si è manifestato e ci ha soccorso. E la pietra fu eretta proprio perché nessuno potesse dimenticare questo fatto. Non va dimenticato quello che Dio ha fatto. Non va dimenticato mai quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Il Signore ha dimostrato, ha manifestato concretamente la sua fedeltà, nonostante, e questo è il punto anche che deve insomma farsi bollire quasi il sangue nelle vene, Dio che manifesta la sua misericordia proprio quando il popolo lo tradisce. Paolo, come sempre lucido teologo, dice: se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è una verità che non possiamo mai dimenticare. Quante volte ci flagelliamo: ma io sono un peccatore. No! Ebenezer dimostra che Dio ti ama, anche se tu fossi peggiore di quello che sei, Dio ti ama. E su questa certezza poggiamo i nostri piedi. La pietra eretta con la sua consistenza era lì per dire al popolo: non dimenticare, per favore, non dimenticare. È così facile dimenticare i benefici ricevuti, in particolare quando viviamo un periodo di vacche magre, un momento di prova, un momento di sconfitta, e l'esortazione del salmista è sempre davanti a noi: anima mia, benedici l'Eterno e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Andiamo avanti. Devo, permettetevi di raccontarvi una testimonianza. Sarò commosso, lo dico subito, raccontando questa testimonianza. Come sapete, a ottobre ho compiuto 80 anni e ancora sono qui. Sono passati più di 60 anni dalla prima volta. Comunque, i miei cari mi hanno fatto una festa proprio indimenticabile, in modo particolare Marcella. Ho ricevuto tanti doni, bei doni, ma il dono più bello l'ho ricevuto da mia moglie, che ha eretto una pietra dal nome Ebenezer. Una pietra cartacea, ma è solida. In questo libretto Marcella ripercorre un po' la mia storia, cominciando dai miei nonni, andando avanti. Ma il cuore di questo libretto è rappresentato da che cosa? Da quegli attimi in cui la mia vita era appesa a un filo, veramente sono stati diversi gli attimi in cui ho visto la morte proprio, come dire, dietro l'angolo. E Marcella, ricordando questi eventi, è qualche cosa che mi ha commosso allora e mi commuove oggi. E c'è una frase che vi leggo proprio nell'introduzione del libretto. Dice: ultimamente riflettevo sul fatto che i vari modi in cui Dio non solo ti ha donato a me, ma in diverse occasioni ti ha ridonato. Inutile dirvi che questo libretto è stato il più bel regalo, anche se mi ha fatto piangere. Miei cari, ricordiamo in qualche modo, in qualsiasi modo, ricordiamo, aiutiamo il nostro cuore, la nostra anima a ricordare anche in questi modi ciò che Dio ha fatto. Diamo delle occasioni alla nostra anima di non dimenticare i benefici ricevuti. È troppo importante per trascurarlo, è importante per la nostra vita di ogni giorno. Andiamo avanti, perché devo finire, sì. Allora, John Newton, ogni tanto si sente ripetere, nei suoi 82 anni di vita fu un marinaio depravato, un miserabile esiliato sulla costa africana occidentale, un capitano di navi negriere, fino al giorno in cui incontrò Gesù e fece l'esperienza della conversione. E in questa occasione, in seguito alla sua conversione, scrisse un inno che anche in questi giorni fosse uno dei più cantati, Amazing Grace, stupenda grazia. E come logica conseguenza, questo negriero, dopo la sua conversione, divenne un importante attivista per l'abolizione dello schiavismo. Ma Newton non compose soltanto questo inno che conosciamo così bene, stupenda grazia. Ne ha composti altri due, dal titolo Ebenezer. Due inni che venivano cantati nel mondo anglosassone soprattutto alla fine dell'anno, in questi giorni. Ebenezer. Voglio leggervi soltanto tre piccole strofe di uno di questi inni. Ora, alla fine di un altro anno, sostenuto dalla tua cura, la sua cura, alziamo il nostro Ebenezer, il Signore ci ha aiutato finora. La nostra sorte negli anni a venire, incapaci di prevedere, lui gentilmente, per evitare le nostre paure, dice: lascia fare a me. Sì, Signore, vogliamo gettare le nostre preoccupazioni sul tuo petto. Aiutaci a lodarti per il passato e a fidarci di te per il resto. Non so se sia la musica di questi inni, ma sarebbe buono poterlo cantare. Andiamo avanti e con questo concludiamo. Ebenezer, un ricordo e una speranza. Siamo all'inizio di questo nuovo anno, 2026, non pensavo proprio di arrivarci fino al 26. Guardando intorno a noi notiamo tante situazioni che non lasciano sperare in un futuro roseo, uno dietro l'altro, quello che è stato citato. La Svizzera, ma ieri lo sceriffo, diciamo così, del mondo ha acceso un altro focolaio di guerra. È così. Ma c'è una cosa che non so quanti di voi hanno assistito o personalmente o tramite Zoom al funerale di Paolo Moretti. La moglie ha dato la sua testimonianza e nella sua testimonianza è emerso molto forte una parola: dopo. Guardare il presente si riempie di ansia. Io penso soprattutto ai miei figli e ai miei nipoti, per loro il mondo non è veramente roseo, ma se possiamo fissare insieme lo sguardo sul dopo, il dopo di questo presente. L'invito dell'Apostolo Paolo è da prendere sul serio quando dice: io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Ebenezer è anche un invito a guardare il dopo. Quel dopo che ci attende con la consapevolezza che quel Dio che ci è venuto in soccorso nel passato, quel Dio che continua a soccorrerci nel presente, è lo stesso Dio che ha preparato il nostro futuro. Ripetiamo nel nostro cuore le parole del Salmo 46. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo anche quando la terra è sconvolta, quando i monti sono smossi in mezzo ai mari, quando le acque del mare rumoreggiano e schiumano e per loro gonfiarsi fanno tremare i monti. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò esaltato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro alto rifugio. Ebenezer e buon anno.